Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Stasera continueremo questo cammino delle domande di Gesù, che è iniziato e sono le catechesi un po' della preghiera del cuore, perché nel silenzio possiamo far risuonare questa domanda dentro di noi. La prima l'abbiamo fatta alla preghiera del cuore di Roma e la domanda di Gesù: che cosa pensate nei vostri cuori? La seconda l'abbiamo fatto ieri sera: possono digiunare gli invitati a nozze? La terza, che la faccio stasera, anche perché nella messa di Ponte Cagnano non abbiamo un tema, quindi possiamo andare avanti anche con questa domanda che, se sappiamo rispondere bene, o la comprendiamo o la teniamo dentro il nostro cuore, cambia la nostra vita, perché è un passo rivoluzionario. La domanda che Gesù fa: ma non avete letto di Davide quando ebbe fame ed entrò nel tempio e mangiò i pani? Tutto qua. Allora, prendiamo la domanda e la inseriamo nel contesto del Vangelo. Il Vangelo inizia dicendo che Gesù di sabato passa attraverso il seminato. Quindi Gesù sta infrangendo la regola del sabato, che sarebbe un comandamento che poi noi l'abbiamo cristianizzato, è quello di santificare le feste. Ma per gli ebrei questo comandamento era il comandamento, perché anche Dio l'ha osservato. E difatti nel libro dei Giubilei, che è un libro apocrifo per noi, però per la Chiesa copta è un libro canonico, e in questo libro dei Giubilei, che girava al tempo di Gesù, c'è scritto che gli angeli stessi dicono: noi abbiamo avuto l'ordine di non lavorare il sabato. Il Signore costruirà un popolo che osserverà il sabato. Quindi gli angeli sono pure giorno di riposo settimanale. E andiamo a vedere dove è scritta questa legge del sabato, ed è scritta in due libri dell'Antico Testamento, sia in Esodo 20, 10, 11, sia in Deuteronomio 5, 12, 15. Ve lo leggo e vediamo se voi vi accorgete che manca una cosa, che è esonerato pure dal riposo sabbatico. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, per noi la domenica, in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava. A quel tempo c'erano pure gli schiavi. Né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Brava, brava la signorina, ha indovinato. Manca la moglie, manca la donna. E allora sono stati fatti dei commenti che la donna era bistrattata a quel tempo, che è la verità. La donna era proprietà del padre e quando riusciva a liberarsene diventava proprietà del marito. Quindi Gesù poi ha liberato la donna. Ma leggere il Vangelo, leggere la scrittura in senso letterale, abbiamo imparato che è riduttivo. Per carità, già c'è una grande conquista, la liberazione delle donne, siete state liberate, ma che poi uno si incatena di nuovo, un altro discorso. Comunque, E leggerla però dal punto di vista letterale, sappiamo che ogni passo della Bibbia ha tantissimi significati. Allora, noi che abbiamo imparato Ish, Isha, abbiamo imparato che l'uomo è la parte razionale, la donna è la parte spirituale, e tac, ci siamo arrivati. La domenica, andando alla messa, la domenica non è il giorno per andare alla messa e ha giù fatta a parte mia e poi faccio, oppure la domenica è il giorno in cui faccio i lavori di casa, 6 giorni lavoro in ufficio, qualcuno me li deve fare questi lavori di casa, e quindi oppure vado a fare la gita fuori porta, vado a Salerno, vado a Napoli, visto che qui... Il giorno del sabato o il giorno della domenica è il giorno in cui la moglie, in cui la parte spirituale deve lavorare su se stesso. Il giorno della domenica è il giorno in cui noi dobbiamo lavorare e cercare di su noi stessi. 6 giorni lavoriamo in ufficio, facciamo quello che dobbiamo fare, la domenica dobbiamo lavorare nel nostro cuore, nella nostra interiorità. Ecco perché la donna manca nell'elenco, non perché la donna è bistrattata o altro. Quindi teniamolo presente questo per la domenica, che era il giorno del lavoro spirituale su noi stessi. E andiamo al Vangelo, e appunto ritorniamo di nuovo al fatto che Gesù di sabato, siamo al capitolo 2 e già Gesù ha infranto il sabato diverse volte, ha guarito il malato che non si poteva guarire, ha fatto un lavoro che non poteva, qui addirittura è... dice che passava attraverso il seminato. Questo è importante, perché passava attraverso il seminato, c'erano le spighe, sono seminate le spighe. No! Passava attraverso dove lui aveva seminato la parola. Gesù ha seminato la parola e quindi torna per vedere che profitto ha fatto, come io torno ogni mese per vedere i regressi che voi fate, no, i profitti. Quindi io ogni mese vengo a controllare questa parola che ho seminato, vediamo che cosa è spuntato, se c'è qualche erbetta, se c'è qualche arbusto. Gesù fa questo perché non basta soltanto seminare, poi bisogna ritornare per vedere, per aiutare, per cercare quella piantina, di sistemarla, metterci un po' d'acqua e così via. Quindi Gesù va e Gesù va con i suoi discepoli, passa attraverso questo seminato e i discepoli strappano le spighe. E la cosa bella, i discepoli strada facendo, che non è la canzone di Baglioni, strada facendo troverai un gancio appeso al cielo, e strada facendo si può tradurre, cominciano a fare strada, aprono un cammino nuovo. Altra traduzione, cominciano a pensare diversamente. Pensano secondo lo spirito e non secondo la legge. Ecco tutti i significati di un titolo di una canzone. Strada facendo. Cominciano a fare strada. E loro strappano le spighe, e anche qui loro, come Gesù ha infranto il sabato non si potevano fare più di 800 passi, quindi Gesù basta scampagnato, tanto non lavorava nessuno in questa comitiva, anziché fartela il sabato, la facevi il venerdì, c'ha scampagnata, non era lo stesso, no, il sabato, dispettoso. E non si potevano fare più di 800 passi, lui invece, e poi non si potevano fare, il sabato c'era una casistica, 1521 lavori. Come mai 1521? Erano i 39 lavori che sono serviti per la costruzione del Tempio, moltiplicati per 39 anni, che sono stati gli anni per la costruzione del Tempio. Che poi nel Vangelo i farisei arrotondano a 40. Ci sono stati 40 anni per costruire il tempio e tu dici che in 3 giorni lo rifai. Comunque, quindi a 39 per 39 e trasgrediscono. Quindi, mentre stanno cogliendo queste spighe, ta-da-da, da sotto, spuntano i farisei. E che erano nascosti sotto le spighe. Hai visto? Cosa hai fatto? Hanno strappato le spighe. Ma chi sono i farisei? Allora, lo sappiamo, i farisei che sembrano antipatici, i farisei, questo movimento, chiamiamolo movimento di quel tempo, adesso abbiamo le associazioni, i movimenti, abbiamo i neotecumenali, abbiamo il rinnovamento nello spirito, abbiamo l'oratorio. A quel tempo c'era questo movimento che erano i più intransigenti, lo abbiamo spiegato diverse volte, che loro facevano tutto, e tutto quello che dovevano fare i preti lo facevano anche loro. Quindi erano dei preti non preti, anzi forse erano meglio dei preti. Comunque, perché doveva così realizzarsi il regno di Dio. Ma tolto questo storicamente, oggi i farisei chi sono? Perché poi Gesù parlerà al presente. E allora naturalmente era il Vangelo di Marco, il primo, scritto da un ragazzino, dice pieno di errori, la professoressa di italiano lo segna in blu. No, e invece... perché la parola è attuale ancora oggi. Allora, sti farisei chi sono? Ci sono due interpretazioni belle che vi passo. La prima, i farisei, è la nostra mente che mente. Ogni volta che noi vogliamo andare oltre la legge, vogliamo trasgredire la legge, quindi... e va bene, il comandamento dice così, la legge della Chiesa dice così, però lo spirito mi suggerisce cose, quindi ecco, allora la mente comincia a mettere in dubbio, ma sarà vero, non sarà vero, sarà peccato, non sarà peccato, ma che cosa faccio? E così. Allora è la nostra mente, e qui c'è il riferimento bello che è sempre un... nel Vangelo di Luca, però non quello canonico, in un codice del Vangelo di Luca. Sapete che i Vangeli sono pezzettini di pergamena, non è che sono scritti come li troviamo noi. In questo pezzettino che si trova a Londra, in questo c'è scritto: Gesù vede un uomo che lavora di sabato e gli dice: se sai quello che stai facendo, sei un uomo fortunato, se non lo sai, sei un uomo maledetto. Allora, significa essere consapevoli della propria vita e consapevoli di quello che stiamo facendo. Facciamo una cosa e ci assumiamo la responsabilità. Io mi assumo la responsabilità. Non che poi dico che la colpa è di mio marito, è di mia moglie, è del prete, è del responsabile, è di cosa. Quindi significa, perché dentro di noi c'è questo fariseo, dentro di noi la nostra mente che mente cercherà di sgaiattolare di qua e di là e dare la colpa. Essere consapevoli, fai una cosa, assumiti la tua responsabilità e falla. Se non sei convinto, non la fare, dice Gesù in questo codice, perché se no le cose sono peggio. Ecco qua la prima. La seconda è interpretazione dei farisei, sono le persone della religione, le persone che fanno il nostro stesso cammino. Siamo partiti tutti a piano zero, poi la vita spirituale è fatta di 7 cieli, 7 gradini, poi c'è chi è più atletico e corre e fa 1, 2, 3, c'è chi arranca e rimane al primo, chi arriva al 7° cielo addirittura, e quelli che arrivano al 7° cielo devono avere pazienza con quelli che sono ancora al 1° cielo, ma quelli che sono al 1° cielo, quelli che sono a terra, sono quelli più intransigenti, che se vedono che le cose progrediscono in una certa maniera e loro non ci sono ancora arrivati, si sentono inquieti, perché vivere la libertà è pericolosissimo. E ci sono le oche selvagge che volano e le oche non selvagge addomesticate che stanno terra terra nel pollaio, chiamiamolo pollaio, nel recinto, sono state addomesticate. Quando, e stanno lì tranquille, quando le oche selvatiche volano sopra di loro e le guardano, si sentono inquiete, stanno male. E così è, ci sono i farisei, le persone addomesticate dalla religione, che se voi vivete la libertà si inquietano, se voi vivete la gioia si inquietano. Ma mi è capitato anche a me, oggi che cos'è, mercoledì, settimana scorsa, venerdì, sì, venerdì, celebro la messa, la messa semplice, la messa delle 18:30, dove ci siamo io, mamma, te, tu, a Roma. Poi ci sono le anime, gli angeli, la Madonna, e poi c'è qualche turista di passaggio, qualcuno di passaggio. Era il primo venerdì del mese, quindi qualcuno della religione ancora che va a messa solo il primo venerdì del mese. Possiamo perdere. Un giovane, forse era seminarista, e ad avere un 35 anni, era lì nel banco, io ho fatto la mia messa gioiosa, adesso non mi ricordo che cosa ho detto, qualcosa sulla gioia, qualcosa sulla cosa. Questo finita la messa, e io torno verso la sacrestia, mi ferma, ma padre, ma la messa è un sacrificio. E tu sì? Davvero? La vita è sofferenza. Ah sì, ho detto, ah mamma mia. E cominciò a correggere a me, a padre Giuseppe, ma dico io, ma ce ne vuole coraggio? Io gli avevo fatto il TSO, chiamate subito l'ambulanza. Comunque l'ho lasciato parlare, mi ha fatto tutta una catechesi sulla messa, che è il sacrificio di Gesù, la sofferenza di Gesù, che Gesù c'ha ancora una corona di spine, che Gesù è cosa, che noi salviamo attraendoci alla sofferenza di Gesù. Allora ho visto che non mi lasciava parlare. Alla fine gli ho detto, bene, le auguro una vita di sofferenza. Le auguro che la sua parola si realizzi per lei. Che gli dovevo dire? Poi forse non l'ho fatto bene, però poi ti innervosisci un po', ti... Ma chi glielo dice? Ma chi ha detto di venire nella... Ma ci sono... A Piazza Navona ci sono 9 chiese, nel raggio di 500 metri con la messa giornaliera. Quindi vattene in un'altra chiesa, non ti piace il prete, vattene in un'altra chiesa. Se non vi piacciono i preti, mandate in un'altra chiesa, siete liberi, anche siete in carrozzella. Anche quelli con la carrozzella possono spostarsi, siete il basta. Ma comunque, ecco, il fariseo. Questo è un fariseo che si è sentito in diritto di correggere il prete che celebrava, perché si è sentito destabilizzato da questa gioia, da questa cosa, dalla messa come dono, come cosa. E gli ho detto, ma guarda che Gesù ha detto che è un dono. Ma no, appena tu gli dicevi queste cose, subito lui ti bloccava. Perché i veri indemoniati sono quelli che non ti lasciano parlare, devono parlare loro e ti bloccano, perché quelle parole lo destabilizzano. Quindi... questo per dirvi, è capitato la settimana scorsa, non è che è capitato poi così lontano. Sono sempre vicini in mezzo a noi. Ecco, non dovete avere la reazione che ho avuto io, che io ti auguro una vita. Però se lui me l'augurava a me, che bisognava fare, che il prete deve essere contrito, San Giovanni Bosco piangeva sempre quando celebrava, ho detto, ma San Giovanni Bosco, va bene, abbiamo... Così mi ha detto lui, adesso devo andare a controllare. Cioè che piangeva sempre, sua madre Margherita, abbiamo in comune con il nome della mamma, gli diceva piangi figlio mio, che le così mi ha detto. Però devo andare a controllare, io la vita di San Giovanni Bosco non la conosco bene. Così mi ha detto lui e così io vi riferisco. Però ecco, torniamo al nostro tema, al tema del sabato, e al tema dei farisei. E allora domandano a Gesù questo, e come mai sta succedendo che loro strappano le spighe, e Gesù dice loro al presente, Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti e li diede ai suoi compagni? È la prima lettura che è stata letta dall'avvocato. È la prima lettura che dice, praticamente racconta quando Davide stava scappando, era lui con i suoi soldati, scappava sempre dal solito Saul che lo tormentava e quindi arriva in questo santuario. Nel santuario ebraico si mettono 7 pani sotto l'altare, 7 pani, il simbolo del pane di quando sono scappati, la Pasqua e cose. Quindi poi si toglievano questi pani e se li mangiavano i preti, siamo sempre lì. E allora lui stava scappando, non c'era la coppa aperta, non c'era niente da mangiare e quindi dice, guarda, c'ho soltanto questi 7 pani, ma se devono mangiare i preti, dice, vabbè, dammeli, me li mangio io, non ti preoccupare, dammeli. E se li mangia Davide con... Quindi il bisogno dell'uomo viene prima dell'onore a Dio, perché i preti se li mangiavano per dare onore, gloria a Dio. Quindi il bisogno di Davide e dell'uomo viene prima dell'onore a Dio. E qui la stessa cosa, nel Vangelo Gesù riprenderà questo con una famosa parabola, la parabola del buon samaritano, quando il prete che tornava dagli esercizi spirituali vede un uomo moribondo, non lo tocca, perché toccare un uomo moribondo, un morto, toccare il sangue ti rendeva impuri. Lui aveva fatto 1 settimana di esercizi spirituali, quindi... Prima viene Dio, poi se muore tanto va in paradiso. Poi passa il Levita, il sagrestano, la stessa cosa, tornava pure lui dagli esercizi e allora lascia morire l'uomo. Quindi Gesù implicitamente già poi lo riprende e rimprovera. Il bisogno dell'uomo viene prima della legge di Dio, dell'onore dato a Dio. È il nesso tra i due episodi, tra quello che fa Davide e quello che fa Gesù e i suoi discepoli, il nesso è la libertà di Davide nei confronti di una legge e la libertà di Gesù nei confronti della legge scritta, che in questo caso sono i comandamenti. C'è una piccola annotazione che ve la dico sottovoce, è una delle interpretazioni che io vi devo dire per verità professionale, non posso nascere. E in alcune interpretazioni dicono che mentre Davide aveva bisogno di mangiare perché aveva fame, gli apostoli non hanno bisogno, non c'è scritto che, andate a vedere, non c'è scritto, passavano e strappavano, quindi era per piacere. Quindi in questo caso si dice che il piacere dell'uomo viene prima dell'onore dato a Dio. Ma qui entriamo in qualche cosa di un po' scabroso, ma lo lasciamo così, lo buttiamo a sedimentare nel nostro cuore. Sta di fatto che Gesù è chiaro: il sabato, la legge è stata fatta per l'uomo, non l'uomo per il sabato, non l'uomo per la legge. Quindi è un dono la legge, non può diventare una prigione. Molte volte dice: è scritto così per colpevolizzare le persone, per farle stare male, ma non va bene così, perché la legge di Dio è stata fatta come dono, per fare stare bene le persone, non per farle stare male. Il figlio dell'uomo è Signore e anche del sabato. Si dice un proverbio al sud, non so se si dice anche qui, il re non fa corna, nel senso che il re non rispetta la legge, il re fa la legge per gli altri. Allora noi siamo figli del re, quindi questa legge va bene, è una regolamentazione, ma non deve diventare una ossessione, perché noi siamo invitati a diventare signori della vita. E qui c'è una attenzione, attention please, una cosa molto importante. Nell'Antico Testamento le persone dovevano sottostare ad una legge perché erano stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Immagine e somiglianza di Dio. E qui, quindi, dobbiamo somigliare a Dio osservando la legge. Gesù ci fa fare un passo avanti, fa fare un passo avanti e ci dice che siamo figli. Marco, Federica, sono figli a te. Non sono immagine e somiglianza tua, sono usciti da te. Come sono usciti non lo so. Comunque sono usciti. Quindi fanno parte del tuo DNA. Fanno parte della carne della tua carne. Non sono un'immagine. Ecco che allora, mentre nell'Antico Testamento era un'immagine, qua siamo figli propri, abbiamo il DNA di Dio. E allora, come Gesù nel DNA di Dio, noi non possiamo fare riferimento ad una legge scritta, ai 10 comandamenti, ma dobbiamo fare riferimento a quello che lo Spirito Santo dice al nostro cuore. Lo Spirito Santo parla al nostro cuore. È lì che noi dobbiamo ascoltarlo e obbedire allo Spirito, sii obbediente allo Spirito Santo, che al di là dei profeti che ci sono, accreditati o meno, di quello che parla nel tuo cuore. Ecco qui, siamo figli, e non è tanto l'osservanza di una legge esterna, ma l'impulso interiore dello Spirito. È lo Spirito che ci rivela come dobbiamo vivere. Stupendo. È meraviglioso. E dice Paolo: non c'è più alcuna maledizione per coloro che sono in Cristo Gesù, perché Gesù li ha liberati, ci ha liberati dal peccato e dalla maledizione della legge. Perché la legge, se non la rispetti, ti maledice. Ci ha liberati, e ancora noi ci andiamo appresso. E poi Paolo dirà ai Galati: o stolti Galati, pazzi Galati, avete ricevuto lo Spirito Santo perché avete rispettato i 10 comandamenti o perché avete creduto alla predicazione? Ecco quanto è importante predicare, ma non soltanto io, ma anche voi predicate. Quando parli ai tuoi figli, parla, anche se non ti sente l'altra figlia, ma questa manco ti sente. Però tu lo stesso parla, predica, metti il seme. Che poi prima o poi crescerà. Tutti noi siamo partiti, lode, 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 amen, alleluia. Poi abbiamo avuto paura. Ecco, ieri diceva: perché alcuni non camminano più, è finita la benzina. No, non è finita la benzina, vanno adesso a metano, che ti dà una mano. E hanno paura, paura della libertà. Perché lode, 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 camminiamo, Paoletta cara. Poi a un certo punto dovrai fare la scelta, dove Gesù ti dirà: mi ami tu più di costoro. Gesù poi ci porta ad una scelta e noi diciamo: vabbè Gesù, ciao, quando arrivi a Gerusalemme mandaci una cartolina. E molte volte noi si torna indietro per questo. Bisogna avere soltanto pazienza, perché poi il primo io è un cammino mio che sto facendo anche attraverso di voi, ma io devo fare il mio cammino. A che serve l'uomo guadagnare Ponte Cagnano intera se poi perde se stesso? No, è il mondo intero, dice Gesù, se poi perde se stesso. Quindi è un cammino personale che tutti noi dobbiamo fare insieme agli altri. Perché Gesù ci ha salvati, aveva bisogno di quei 4 ignoranti di pescatori, figurati. Ecco qua. E allora questo del piacere, del bisogno, ci porta ad una verità fondamentale. Siete stanchi? Non distraetevi, siamo arrivati quasi alla fine. È una verità fondamentale che Gesù ci ha salvato attraverso l'amore. Non attraverso la sofferenza. Gesù ha avuto una vita meravigliosa, questa vita miracolosa. L'ha avuta meravigliosa Gesù, non è stato mai malato, non si dice che ha avuto l'influenza, o era zoppo, o era cieco, niente, era un bell'uomo, il più bello dei figli degli uomini. Era bello, mangiava, beveva, era sempre a tavola, e guariva, liberava, non c'era pane, moltiplichiamolo, non c'è vino, cambiamo l'acqua, bella vita, una bella vita ha avuto. Ha sofferto, ma quanto ha sofferto? 20 ore. Tutto qua la sofferenza di Gesù. L'arrestano alle 8 di sera, facciamo le 7, alle 8 sono 4, muore alle 3 del pomeriggio, fatevi il conto, sono 19 ore, via, 20, mettiamo pure la paura del Getsemani, tutto qua, 20 ore, e poi tutto il resto della sua vita è stata amore, gioia, pace, benedizione. Dove arrivava lui era come la Coca-Cola, subito c'era festa, subito c'è, dove arrivava lui c'era gioia, c'era cosa. E attenzione, chi vuol rimanere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato, e questa è la cosa più dolorosa. E perché noi qui la domanda, ci comportiamo come Gesù? Dove arriviamo noi? C'è la gioia, per carità, è arrivato Padre Giuseppe, per carità, mamma mia. Chi crede in me, qualcuno lo dice, non vi preoccupate. Chi crede in me compirà le opere che io compio, anzi ne farà di più grandi. Gesù, forse ti stai sbagliando, che hai visto non è Francesca, no, ti stai sbagliando. È possibile, è così, è così, è così, dobbiamo fare opere più grandi di Gesù. Ma come si fa? Non lo so, però lui l'ha detto. E l'amore non avrà mai fine. Noi saremo giudicati non sulle sofferenze che abbiamo sofferto, offrile a Gesù, ma saremo giudicati sull'amore, sull'amore che noi abbiamo dato, in questa libertà che è la parte migliore di Maria, la no Mariella, Maria, la sorella di Marta, non la sorella di Matilde e Rosita. Maria, che gli ha detto, tu hai scelto la parte migliore, non ti sarà tolta, è la libertà, lei si non si interessa, che lì nel paese già è chiacchierata, già ne dicono di tutto e di più, che si mette lì nel salotto con Gesù, che le donne devono stare in cucina. Lei ha scelto di essere libera. E nessuno può togliergli questa libertà. E questo passo rivoluziona la nostra vita, perché noi, quello che deve muoverci non è il doverismo, il dovere, per non parlare pure del dovere matrimoniale, perché no? E tutte le cose le facciamo per dovere, ma bisogna farle per la gioia, le faccio perché sono contento di farle. A questo dovremmo arrivare. E lo so che è difficile, qualcuno ti stia, qualcuno fa così, è vero, è vero. Però a questo, perché questo è il Vangelo, questo dovremmo arrivare. E qui cambia anche il concetto di peccato. Nell'Antico Testamento il peccato, qualche più di tante confessioni ho fatto qui, stessa cosa, Ponte Cagnano, Roma, Palermo, infrazioni ad una legge. Il peccato è un'infrazione ad una legge. Non funziona così. Il peccato, con quest'ottica, con Gesù, non è più un'infrazione ad una legge, ma è un'infrazione al bene dell'uomo. Il bene dell'uomo diventa la priorità della nostra vita. Non soltanto della vita di Vittoria. Ho dimenticato l'altra. Giulia! Stacca un po' le labbra, capisco. Non è più il bene di Giulia e di Vittoria, sono i bambini nuovi che abbiamo. Tra l'altro dobbiamo fare un applauso a Ginevra, che è la nipotina di Anna Maria e di Sabatino, che è nata proprio il giorno della messa del mese scorso. Ginevra sarà una madre superiore, allora, che è nata proprio nel giorno della messa, sarà la madre badessa, perché no? Perché guarda, è un modo nuovo di fare il prete, uno vede sti preti che dice, se li vedi li eviti, guarda me, non mi eviti, una madre badessa gioiosa ci può pure essere, comunque sarà quel che sarà. Ok, allora, non è più il bene delle persone che vogliamo bene, delle bambine, di Agostino e Chiara e così via, ma è il bene di tutti, perché c'è una parola che nessuno prende in esame quando si va a confessare. Giacomo 4,17. Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette peccato. Quindi il peccato non è soltanto ho detto qualche bugia, sai come siamo noi donne, come se gli uomini non le dicono, e così via, ma è proprio quando io evito di fare il bene a qualcuno. Qui cambia tutto. Il peccato quindi è non ripetere le azioni di Gesù. Ecco, vedete, questo è il Vangelo dove c'è questa domanda. E allora io vi lascio con delle domande, che spero che queste domande poi stanotte, dopo la messa, dopo aver mangiato le mozzarelle e la pizza e le cose, vi ritorneranno su, non soltanto come il cibo, ma vi ritorneranno su. E la prima è: non avete mai letto? E allora qui, ma l'abbiamo letta la Bibbia? La leggiamo regolarmente? Se Gesù stasera ti appare e ti dice: Amalia, ma l'hai letto qui? Dice: ma veramente io leggo soltanto quelle che quando vado a messa. Dobbiamo prendere seriamente leggere ogni giorno la Bibbia. Almeno sapere i fatti. E saperli non leggendo qualche commento bello di Padre Giuseppe, ma leggendo proprio i testi originali. Leggere la Bibbia. Non avete mai letto, punto primo. Quindi leggo la Bibbia regolarmente. Secondo punto, metto al primo posto la legge esterna, cioè i 10 comandamenti, o seguo quanto lo Spirito suggerisce al mio cuore? Lo seguo quanto mi dice Gesù nel mio cuore? Ascolto quello che dice Gesù nel mio cuore? Faccio le cose perché mi piacciono o le faccio per dovere? Metto il bene dell'altro al primo posto? Sono convinto di quello che faccio o lo faccio perché trascinato dalla massa? Sono convinto che partecipo alla salvezza che solo Gesù salva, però noi possiamo partecipare attraverso l'amore e non attraverso le sofferenze. Parentesi, ci può essere pure che qualcuno, c'è scritto in Bibbia, qualcuno partecipa alle sofferenze di Cristo, ma questo è un dono speciale che Gesù ha fatto ad alcuni santi. Togliamoci dalla testa di essere dei santi, perché poi chi soffre in questa maniera lo fa in una maniera gioiosa. E San Francesco, che ha sofferto, è morto con 14 malattie, no una, 14, e mentre aveva 14 malattie ha scritto il Cantico delle Creature, quindi figurati, anziché lamentarsi. Queste domande le affido a voi e naturalmente, vi ho detto, le omelie le faccio per me. Voglio chiudere con una notazione, un racconto, se così si può dire, dove ricordo, perché adesso c'è tutto sto sapere che dobbiamo fare, che cosa c'è. È bello che siete coinvolti nelle cose della vita, però Gesù è il Signore e Gesù guida la nostra vita. Ma ve ne potrei raccontare aneddoti. Si fa quello, se Gesù ha pensato una cosa, si farà lo stesso. Mi è venuta in mente una quanto oggi mentre stavo riguardando questa omelia, perché io mi preparo prima, non pensate. Mi è venuto in mente un mio collaboratore, Marco, e gli hanno proposto di diventare direttore del suo ufficio. Ma siccome non ha, con un aumento di paga, se no non ha bisogno di soldi, non vuole tante responsabilità, mi telefonò. Tra l'altro io ero a Palermo perché mia madre stava male, quindi mia madre non era morta nel 2007, sono passati 13 anni. Mi telefonò, io ero lì con mia madre, stavamo pregando, dicendo il rosario, ho detto: che c'è, come mai mi telefoni? Senti, mi hanno proposto di fare il direttore, ma io non mi sento, cosa devo fare, non devo fare? Pregaci, vedi cosa ti dice il Signore. E va bene, sto dicendo il rosario con mia madre, ma già mia madre mi disse subito: dici cosa fa? Digli che lo accetta. Ho detto: mamma, preghiamoci prima almeno. Vabbè che sei profetessa, ma almeno preghiamoci. Abbiamo finito il rosario abbiamo aperto la Bibbia, insomma, ovviamente, e il Signore ha detto fallo. E i telefonai dice: senti, abbiamo fatto questo consulto con lo Spirito Santo, con la Madonna, e lo Spirito ha detto di accettare. E lui dice: no, io ho troppo paura, però ecco, anche se il Signore mi dice così, io ho troppo paura, non le voglio fare, mi basta fare il mio lavoro e me ne vado a casa. Il direttore c'ha la responsabilità di cose, della cassa, delle cose. Allora, senti, mi ha chiesto un parere, mi ha chiesto una preghiera, io l'ho fatta. Boh, poi ho chiuso e sono stato ancora a Palermo. Poi quando sono tornato a Oleggio, e ho detto: ma com'è andata? Dice: guarda, in pratica gli hanno detto, lui ha detto di no, ha rifiutato, lui ha detto di no, però gli hanno detto: guardi, per ora ci manca il direttore, lo faccia lei per 15 giorni, cioè almeno sul piso, il tempo che noi troviamo il direttore, e poi lo daremo a chi vuole, che ci diamo pure più soldi, a chi vuole questa responsabilità, a chi ha delle aspirazioni, insomma lo hanno trattato un po' male. E lui dice: vabbè, per 15 giorni lo posso fare. Sono passati 13 anni. E ancora il direttore. Questo ve lo dico perché quando il Signore vuole una cosa, noi possiamo dire pure no, possiamo dire, ma è il piano del Signore sussiste per sempre, al di là degli inciuci umani e al di là delle nostre paure. Amen. Lode al Signore, passiamo alle preghiere di intercessione prese a caso dal cesto e